Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021, Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi.
Salve a tutti, io sono oggi felicissimo e soprattutto molto onorato di avere con noi il professore Federico Capasso. Per quei pochi che non conoscono il professore è italiano, nato a Roma, ma naturalizzato statunitense già dal 1992. Dopo il dottorato all'università, dopo il dottorato in fisica all'Università di Roma, è entrato nel 1976 ai Bell Laboratories in New Jersey, USA, e dopo una brillante carriera di scienziato vincendo innumerevoli premi, dal 2003 è ordinario di fisica applicata alla Harvard University e dal 2012 è tra i soci stranieri dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Io intanto ringrazio tantissimo Federico, grazie per la tua disponibilità, io sono felicissimo oggi di averti qui e spero che i miei ragazzi potranno fare tesoro delle tue parole.
Grazie mille.
Io sono veramente felicissimo oggi di incontrarti, Federico, perché, come dicevo prima, tu insegni fisica applicata all'Università di Harvard e da pochissimo sei stato incluso anche nella lista dei Clairvoyant Citation Laureates 2023, che, spero di non sbagliarmi, è un possibile indicatore per i futuri candidati al premio Nobel. Vero, Federico?
Sì, ma io lo vedo questa come una lotteria. Preferisco non avere questi sogni, perché raramente i sogni si avverano. Giusto, quindi non voglio farmi assolutamente influenzare da questi sogni.
Allora partiamo dall'inizio. Puoi raccontarci i momenti chiave che ti hanno portato alla tua carriera in fisica applicata e alle tue ricerche sulla fotonica?
Sì, beh, in realtà molto semplice. Io ho cominciato, io non credo, e credo che è una cosa veramente corretta, nonostante che quando parlo alle persone non ci credono. Non ho avuto mai un talento spiccato per la fisica e per la matematica. Cioè, questo talento spiccato intendo dire questo. Molte volte tra grossi scienziati, l'ultimo è Giorgio Parisi che mi viene in mente, è chiarissimo dalla sua biografia che lui, fino da 16-17 anni, aveva un talento molto forte per la matematica e poi decide di dedicarsi alla fisica. Io non avevo questo talento, non l'ho mai avuto, anzi ho faticato moltissimo, ero lento nel capire la matematica, anche poi quando ho cominciato a studiare fisica ho avuto grosse difficoltà all'Università di Roma, i primi anni, a un certo punto ho deciso di quasi di lasciare, per fortuna che mia madre più testona di me ha insistito. Quello che ho avuto e che ha compensato questa, ci chiamava di intelligenza media, è il fatto che ho avuto sempre un'enorme passione per la fisica, per la scienza, una passione radicale, direi, e una grande curiosità proprio di imparare. E questo ha avuto un effetto compensatorio, per cui io dico sempre l'intelligenza conta fino a un certo punto, e non solo la creatività si può imparare. Stiamo attenti su questo. Se si parla di creatività a livelli di Enrico Fermi, Dirac, Einstein, eccetera, è chiaro che lì ci vuole il genio. Però c'è, cioè, la creatività a un livello più, diciamo, basso può fare molto, può spingere a realizzare anche delle cose grosse scientificamente senza avere il genio. Questo va fatto capire perché molte volte nei ragazzi giovani si sente dire: ah, io non sono portato per la fisica, non sono portato per la matematica, ci vuole un'intelligenza particolare. Non è vero, ci vuole certo un'intelligenza media, ma non credo maggiore di quella che ci vuole per fare legge, scienze politiche, eccetera. Quello che ci vuole è la passione e la curiosità. E a me questo me l'ha instillato ed è un fatto di pura serendipity, non so in italiano dicesse serendipità, ricordo, è una cosa serendipity, Una volta mio padre, quando avevo 7 anni, mi regalò un libro che era intitolato Il nostro amico atomo. Allora era di un grosso divulgatore scientifico tradotto dall'inglese. Io mi sono appassionato e da quel momento ho deciso di fare fisica. E non ho mai abbandonato questo, nonostante, ripeto, non ho mai avuto un talento particolare, eccetera. Avevo sì una grande voglia di impariare, di curiosità, e anche a un certo punto ho capito che bisognava lavorare sodo in maniera sistematica. Direi che uno dei miei vantaggi è sono molto sistematico. Negli studi ho sempre sistematico un'enorme volontà di riuscire, e questo ha compensato una intelligenza tutto sommato media, diciamo. E quindi questo è un po'. Quindi un messaggio un po' agli studenti è questo. Sono scuse se dite non sono portato per questo, eccetera. In realtà bisogna alimentare la passione e la curiosità. E io lo dico in inglese, you have to fall in love. Uno deve lì innamorarsi di un problema. Innamorarsi di un problema è un innamoramento. Nel senso che non c'è molte volte una trafila logica. Perché mi piace, voglio occuparmi di questo? Non lo so, non mi interessa neanche qual è il motivo, ma se ciò mi avviene la passione, l'innamoramento del problema, allora, perché si sa, siamo sistemi complessi, troviamo poi le risorse entro noi stessi, al di fuori, per risolverlo. In questo io credo molto e lo vedo ancora adesso in questa fase della mia carriera, diciamo.
Federico, tu hai parlato di passione. Io ogni giorno parlo appunto ai miei studenti di passione, di forza di volontà e appunto di innamorarsi di quello che si sta facendo. In questo modo faremo sicuramente molto meglio il nostro lavoro e saremo anche dei lavoratori felici, perché la passione alimenta la felicità. Purtroppo tantissime persone fanno un lavoro capitato un po' così. Quasi per caso, e non sono felici, e di conseguenza non possono proprio innamorarsi dei propri problemi, del proprio lavoro. Federico, io appunto ho visto che ti sei occupato per tanto tempo e ti occupi ancora di fotonica. In particolare leggevo sui laser a cascata quantica, che hanno diverse ripercussioni anche sul monitoraggio dell'inquinamento, sulla chimica atmosfera, la diagnostica medica. Puoi spiegarci in modo accessibile che cosa sono questi laser a cascata quantica e quali sono appunto le principali applicazioni pratiche?
Ma i laser a cascata quantica sostanzialmente è un laser particolare. Prima di tutto devo fare un preambolo. Questo è stato reso possibile dai progressi che sono stati fortissimi, soprattutto negli anni di 80, della crescita di materiali artificiali. Artificiali significa man-made, cioè che in natura non si trovano, vanno realizzati attraverso tecniche. In questo caso del laser a cascata di crescita di cristalli particolari. E la tecnica in particolare che si sviluppò negli anni 70-80 ai laboratori Bell si chiama Molecular Beam Epitaxy, epitassia fasci molecolari. L'epitassia viene dal greco, vuol dire depositare praticamente in maniera planare. E si possono in questa maniera depositare con la molecular beam epitaxy strati alternati nell'accezione più semplice di materiali diversi. Per esempio, è importante che questi materiali possano essere fino allo spessore di un singolo atomo, cioè si possono alternare strati ultra sottili, nanometrici. Quando si alternano due materiali che sono differenti. Uno può essere, ad esempio, l'arseniuro di gallio, che è un semiconduttore. L'altro può essere, per esempio, l'arseniuro di alluminio e di gallio, che è una lega ternaria. Alternando questi, praticamente uno riesce a controllare le proprietà elettroniche e ottiche del materiale, cioè le proprietà che iniziano a vedere individualmente questi materiali come separati hanno certe proprietà di elettroniche e ottiche, mettendoli insieme e facendo questi sandwich molto sottili si riescono a creare proprietà elettroniche nuove. Quella più semplice da spiegare è la creazione di livelli di energia che non esistono nei materiali presi separatamente. Uno, come sa, negli atomi, la maniera semplice di spiegare è il modello famoso di Bohr, che ci sono orbite, gli elettroni occupano varie orbite da diametro sempre più grande, a ogni orbita corrisponde un'energia ben precisa. E quando si salta da un'orbita all'altra si emette un fotone, cioè un quanto di luce. Se si va da un'orbita più, a energia più alta a una più bassa, o si assorbe un fotone se si fa il processo che è opposto. E questo è ben noto. Quello che si fa nei materiali artificiali, alternando due materiali diversi, si possono creare i cosiddetti pozzi quantici. Cos'è un pozzo quantico? Praticamente è una buca di energia. È una buca, letteralmente, in cui all'interno della buca si ha un'energia che è minore che l'esterno, per cui ha una buca e a sinistra e a destra ci sono due barriere di energia. All'interno della buca, essendo la buca di spessori nanometrici, che è proprio lo spessore di questi strati sottili, si crea una quantizzazione della energia, che concettualmente è molto semplice alla quantizzazione dell'energia negli atomi, d'accordo? Quindi questa è la cosa di base. Quindi il laser a cascata quantica è una maniera, diciamo pure creativa, di creare un'alternanza di stati in maniera tale che l'idea centrale uno crea applicando un voltaggio ai capi di questo materiale. Questo si fa applicando dei contatti
metallici,
elettrici, metallici.
Sì.
Si applica una tensione, tipicamente si usano tensioni variabili dai 5 ai 10, 12 volt. Uno crea in questa maniera una cascata di energia, una scalinata, cioè uno se disegna questo vede veramente che si forma una scalinata di energia. Tra gli scalini ci sono queste buche, questi pozzi quantici che ho cercato di descrivere prima.
Li ha descritti perfettamente, professore. Io li ho studiati perché, come le dicevo, sono ingegnere elettronico, proprio laureato in fotonica, quindi mi si è riaperto un mondo che non vedevo, non sentivo da anni. E
professore, quindi nella questo, uno applicando una tensione, un voltaggio, può iniettare degli elettroni. Gli elettroni cominciano a cadere lungo la scalinata. Quando, a proprio prima di cadere, se vuole, la caduta, il passaggio da uno scalino a quello successivo si fa attraversando un pozzo quantico. Quindi cosa succede? Che l'elettrone viene iniettato in un livello di energia superiore, casca giù e riemette un fotone, e poi viene, questa è la cosa, questo cascatica ti viene riiniettato nello stadio successivo, e quindi da un elettrone inizialmente uno può ottenere n fotoni, dove n è il numero degli stadi, tipicamente da 10 a 20, 30 stadi. E questo è un fatto nuovo, un laser a semiconduttore che funziona con questa cascata. Già si vede che a parità di corrente uno può ottenere una potenza maggiore di uno convenzionale, eccetera, perché può creare n fotoni laser per ogni elettrone che è iniettato, diciamo. Quindi questa è una delle cose. E l'altra cosa è che uno artificialmente, cambiando la separazione di questi livelli di energia, può creare laser con lunghezza d'onda differente Praticamente in questa maniera il laser a cascata quantica copre tutta la regione spettrale dall'incirca 3 micron a 20 micron, che si chiama mid infrared, cioè mezzo infrarosso in inglese, mid infrared, chiamata anche molecular fingerprint region. Fingerprint vuol dire
impronta digitale.
Volte digitali, perché questo lunghezza d'onda corrispondono proprio alle lunghezze d'onda in cui la maggior parte delle molecole assorbono luce. E quindi questo ha portato al fatto di questo laser è utilizzato in molte applicazioni, la spettroscopia molecolare, e quindi anche la rivelazione di composti chimici, la sensoristica clinica, applicazioni anche a rivelare, e questo si può fare a rivelare concentrazioni. Io, dopo che il laser cominciò a funzionare, ho stabilito nel giro di pochi anni collaborazioni con i gruppi migliori del mondo in questo campo, che hanno effettivamente aperto questo laser alle applicazioni in chimica, diciamo. La cosa importante, che uno può chiedersi, ma prima non esistevano questi laser, è una cosa un po' complessa. C'era un laser molto noto, usato industrialmente, molto potente, che si chiama laser ad anitrite carbonica, che arriva fino a 10 kW di potenza. Però ha una copertura di lunghezza d'onda bassa. Se uno vuole cambiare la lunghezza d'onda, praticamente col metodo tradizionale dell'effetto laser, uno deve cambiare materiale, cioè deve cambiare materiale. Qui invece, con la stessa combinazione di materiali alternati, cambiando gli spessori, uno riesce a laserare su lunghezze d'onda differenti. Quindi lo spessore, più che il materiale costituente in sé, controlla la lunghezza d'onda. Questo è il fatto veramente innovativo di questo laser. In più ci sono maniere in cui, a parità di scelta del materiale, quindi si sa qual è la lunghezza d'onda di uscita, usando dei trucchi, alternando i materiali, si riesce anche a fare questi laser lì accordabili. Nel senso, per esempio, variando la corrente o altre maniere, si riescono a accordare. Quindi sono laser in cui uno può disegnare la lunghezza d'onda di emissione in un spettro molto largo, tutto il mezzo infrarosso, da 3 a 20 micron, con la stessa scelta di materiali, variando gli spessori, per una particolare scienza del materiale, scelta del materiale con una serie di trucchi, chiamiamo la corrente, anche alcuni metodi ottici, si riesce ad accordare la lunghezza d'onda. Qui queste sono il fatto che questo laser sia affermato, direi, nel giro della decina di anni come il laser più usato in questa regione dello spettro, diciamo.
Federico, sicuramente dovrò fare una lezione approfondita sulle metodologie di costruzione, perché è tutto estremamente interessante e i miei ragazzi saranno sicuramente...
Io tra l'altro ho pubblicato un libretto con la di Rienzo, che si chiama Avventure di un designer quantico, che è una cosa che costava allora 10 euro, fatto proprio per ad uso delle scuole. Infatti io sono andato a fare dei seminari. Un libro uscito con Di Rienzo, proprio in base a questo libro che avevo scritto, c'è tutto illustrato con delle figure, le cose che ho detto sono illustrate con delle figure, in cui c'è anche un racconto della mia carriera, diciamo.
Allora, sicuramente sarà uno dei prossimi libri che prenderemo con i miei studenti.
Penso che ce n'è ancora qualche copia, ma ancora.
Sicuramente sì, ma Federico, ascoltami, ti volevo chiedere, ci dici qual è una delle applicazioni appunto dei laser a cascata quantistica? O quantica, che uguale.
Bene, ripeto, sono stati commercializzati da molte compagnie. Una delle applicazioni principali è la sensoristica chimica, diciamo. Per esempio, i settori sono vari. Uno, per esempio, è quello, per esempio, un mio collega di Harvard ha su un aereo che va ad alta quota fino a la stratosfera, dalla troposfera alla stratosfera. È una missione che è durata 4 anni, si chiama HIPPO, H-I-P-P-O Mission, in cui sono andati dal sud, dalle latitudini, diciamo, non proprio vicino al polo sud, ma abbastanza in basso, fino a longitudini, diciamo, a livello quasi di arrivare lì al polo, e non solo variando la longitudine, ma anche, cioè, scusa, cosa stai dicendo? La latitudine, cioè l'angolo che stiamo qui, ma anche a varie altezze, dalla troposfera alla stratosfera, hanno mappato i gas importanti per il climate change, cioè hanno non solo il vapore d'acqua, l'anidride carbonica, ma il metano e l'ossido di azoto.
N2O.
E quindi questa è un'applicazione molto importante alla chimica dell'atmosfera, e so che la gente che l'ha utilizzato, il professore Jim Anderson di Harvard e un altro professore, si chiama Steve Watts, ha detto che questo ha avuto un impatto molto importante, avranno un impatto sempre maggiore, perché dalla distribuzione dei gas serra si riesce a fare, poi si mettono i risultati nei modelli climatici e si delle conclusioni importanti o interessanti. Questa è una. L'altra è un'applicazione che è industriale, cioè in ogni processo industriale si creano dei gas, di cose che vanno tenuti sotto controllo. Per esempio, dove nei processi di combustione si produce non solo ossido di carbonio, ma NO, che è l'ossido, è molto attivo, l'NO. NO, non l'N2O, l'NO.
Sì.
E il rapporto di questi gas è importante nei processi di combustione. Quindi laser a cascata quantica vengono usati, per esempio, in questi processi industriali per monitorare questi gas. Si possono anche utilizzare, sono utilizzati per andare a vedere l'emissione dagli smokestacks, chiamiamoli, dai camini dell'industria. Lì si manda semplicemente un laser attraverso con un riflettore, eccetera. Quindi ci sono un sacco di queste applicazioni, diciamo. Le altre applicazioni sono, e queste sono più a livello di anche per esempio le emissioni nell'agricoltura, è importante monitorare certi, quando c'è un'applicazione, monitorare le etilene, non mi ricordo il motivo, a bassissime concentrazioni. Quando si parla di basse concentrazioni, queste tecniche con i radar a cascata quantica hanno permesso di rivelare concentrazioni fino a una parte per trillion.
Meraviglioso, sì, quindi la concentrazione è veramente bassissima,
eccetera. Questo si fa con tutta una serie di tecniche spettroscopiche che esistevano già, e quindi il vantaggio è arrivato il laser a cascata quantica, è stato immesso in queste tecniche che esistevano, dando risultati che prima non erano possibili, sia per la lunghezza d'onda da ricoprire, sia anche come sensibilità. Diciamo. L'altra applicazione è militare per difesa, cioè si chiamano contromisure ottiche, cioè le contromisure sono queste. Tipicamente un missile che deve colpire lì un aereo, si usa un sensore che praticamente permette di zero in, di mirare alla parte dell'aereo che è molto calda, che è il motore, che essendo molto calda si comporta come un corpo nero e ha emissione, ovviamente lunghezze d'onda sono tra 5 e 10 micron, diciamo. Quindi le contromisure con un laser a cascata quantica, uno può accecare il sensore del missile, diciamo, e quindi cercare di deviarlo. Le contromisure sono ormai un'applicazione commerciale, non so a che punto sono come uso, perché il settore è classificato, cioè informazioni segrete a cui non ho accesso, ma so che ci sono industrie che producono i laser a cascata, e questa è un'applicazione di potenza, cioè applicazioni di prima, la sensoristica, uno non ha bisogno di potenze molto elevate, anzi molte volte deve stare attento a non usare la potenza massima, ma uno può fare dei laser a cascata quanti che vanno in continua con potenze di decine di watt, che è una potenza significativa per applicazioni di tipo militare, per esempio, diciamo.
Federico, le applicazioni sono innumerevoli, di conseguenza quello che abbiamo detto all'inizio, essere inserito anche in questa prestigiosa lista, in questo caso facciamo tutti in bocca al lupo possibili per il tuo futuro. Io spero tanto di avere nella nostra lista di Ana un altro premio Nobel per la fisica.
Devo dire però che le cose più importanti come impatto a grosso volume non sono i laser a cascata quantica, per quanto interessanti eccetera, è l'ottica piana che abbiamo sviluppato, le metalenti negli ultimi anni, diciamo, e queste adesso c'è stato un annuncio, la compagnia ha cominciato Metalens e ha fatto un accordo con la UMC, che è una found, delle grosse foundry che fanno i chip, e siccome questo è l'aspetto innovativo, queste lenti si possono fare con la stessa tecnologia dei chip a semiconduttori, queste lenti stanno entrando adesso, entreranno nei telefonini cellulari in un tempo relativamente breve, si parla di pochi anni, nei laptop eccetera, e questa è una cosa che neanche nelle mie aspettative più rosee non avevo neanche sospettato, devo dire. Quando abbiamo cominciato a lavorarci, ho capito che queste lenti ultra sottili potevano essere fatte con questa tecnologia, controllare le distorsioni eccetera, ho capito che l'impatto poteva essere grosso, allora non ho esitato con il mio studente a fare di una compagnia, questa Metalens, diciamo. Quindi...
E allora, Federico, ci dobbiamo riaggiornare al prossimo argomento perché il nostro tempo a disposizione...
Eh sì, lo so, infatti, sì. Se un'altra volta con piacere, vedi tu, insomma, ormai so come fare il mio setting qui con lo speaker e col coso.
Allora, sicuramente ci riaggiorneremo perché... Vedo che abbiamo tantissimi argomenti su quale dibattere e con molto mio piacere si parla appunto di fotonica, un argomento che non toccavo da tempo. Io ovviamente ti ringrazio tantissimo, ti faccio in bocca al lupo per la tua carriera, per il tuo futuro, rimaniamo in contatto. Per tutte le innovazioni che stai appunto portando in campo.
Allora, ha fatto molto piacere, grazie a te.
Grazie a te Federico, ti auguro...
Salutami i tuoi studenti.
Ti stanno ascoltando proprio con questo podcast e magari poi ti vedranno anche.
Allora, sempre una, Federico. Ok, ciao ciao.